Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
All'inizio non c'era che una sola lingua. Gli oggetti, le cose, i sentimenti, i colori, i sogni, le lettere, i libri, i giornali erano quella lingua. Non avrei mai immaginato che potesse esistere un'altra lingua, che un essere umano potesse pronunciare parole che non sarei riuscita a capire. È con le parole della scrittrice ungherese Agota Christoph, tratte dal libro L'analfabeta, che iniziamo questa puntata di Moby Dick, che si intitola La lingua che ci abita, la lingua che abitiamo. Buongiorno da Sabrina Pisu e da Gabriele Arnaboldi e Paolo Borgonovo alla regia. Agota Christoph, ho pensato subito a questa scrittrice ungherese fuggita in Svizzera con il marito e una nonata, era il 1956, dopo l'invasione dell'Ungheria da parte dei sovietici. La Christoph si è trovata ad affrontare la sfida con una nuova lingua, che questa volta, dopo tedesco e russo, è il francese, una lingua che lei ha definito nemica perché stava uccidendo la sua lingua materna, l'ungherese appunto. In questa puntata di Moby Dick vogliamo chiederci cos'è quindi una lingua. Hannah Arendt diceva che quando tutto sembra aver perduto il suo senso, quello che alla fine resta e portiamo con noi è proprio la lingua. Pensiamo infatti a chi fugge da violenza, povertà e guerre, ma anche a chi parte per opportunità di studio, di lavoro, per necessità. La lingua finisce in questi casi con il rappresentare quasi un rifugio, una casa, anche un paese interiore. Nel corso della puntata di questo Moby Dick vogliamo provare a riflettere su questo, appunto sulla relazione tra lingua e identità, l'identità personale ma anche quella di una comunità. Lo faremo parlando chiaramente dell'italiano, sappiamo lingua ufficiale della Svizzera, ha anche una protezione particolare a livello legislativo, un'attiva comunità italofona stimata intorno all'8,4% della popolazione totale svizzera, una comunità che vive quindi nei Grigioni ma anche nella Svizzera francese e tedesca. Esiste quindi un'italianità diffusa, possiamo dire, senza confini. E proprio all'italiano e all'italianità in Svizzera sono stati dedicati diversi appuntamenti questa settimana. Un incontro, ad esempio, giovedì 13 novembre all'auditorium del campus ovest di Lugano ha affrontato proprio questo tema da diverse prospettive, accademico, storica, letteraria. Si è parlato anche della difesa della cultura italiana tramite il lavoro fondamentale dell'informazione pubblica, quello che facciamo noi dal punto di vista della letteratura. Un convegno organizzato dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, iniziato ieri e che va avanti anche oggi a Bellinzona, si rivolge proprio ai docenti che fanno un lavoro fondamentale, non solo quelli di italiano fuori dal territorio italofono, ma anche docenti di lingue seconde nella Svizzera italiana, per promuovere una pluralità di sguardi su questa professione. E il dossier di questa settimana di Alphaville, qui su Rete 2, si è proprio chiesto come difendere l'italiano in Svizzera. Partiremo quindi, come di consueto in Moby Dick, da alcune riflessioni che abbiamo raccolto nel corso della settimana, e queste riflessioni getteranno un po' le basi di questa puntata di Moby Dick. Poi, a partire dalle 10:30 circa, affronteremo il tema in diretta con ospiti che sono Lorenzo Tomasin, professore di filologia romanza e di storia della lingua italiana all'Università di Losanna, quindi usciamo, apriamo i nostri confini, la poetessa Laura Cerboni, che ha co-diretto e co-ideato insieme alla ricercatrice in linguistica italiana Laura Facini il progetto Italo Calvino a scuola nel cantone di Ginevra, e poi dalle 11 ci saranno la poetessa Prisca Agustoni e lo scrittore Paolo Di Paolo.
Hide your heart from sight, block your dreams at night, it could happen to you. Don't count stars or you might stumble. Someone drops a sigh and down you tumble. Keep an eye on spring, run down when church bells ring. It could happen to you. All I did was wonder how your arms would be, and it happened. Church bells ring, it could happen to you. All I did was wonder how your arms would be, and it happened, and it happened, and then it happened to me.
La voce della cantante islandese Lofey ci porta alle 10.07, siamo in diretta dagli studi di Comano e parliamo di lingua italiana al di fuori dei confini, diciamo, tradizionali in cui la lingua italiana si parla, e le statistiche mostrano che ci sono più italofoni al di fuori della Svizzera italiana che al suo interno. E per promuovere l'italiano e il romancio al di fuori dei loro territori di origine, il Consiglio federale ha proprio da poco approvato una modifica all'ordinanza sulle lingue che permetterà all'Ufficio federale della cultura di andare proprio in questa direzione. Al microfono della collega Cristina Artoni sentiamo Rosalita Giorgetti Marzorati, collaboratrice scientifica dell'Ufficio federale della cultura, che fa un bilancio del lavoro che è stato fatto fino ad ora e illustra anche nel concreto le nuove misure federali per la promozione dell'italiano oltre i confini della Svizzera italiana.
Il ruolo attivo dell'Ufficio federale della cultura nella promozione delle lingue minoritarie è un ruolo che esiste storicamente da molti anni e che si è anche concretizzato in maniera più, diciamo, dettagliata nella legge sulle lingue del 2007. Che cosa è accaduto fino adesso? Diciamo, in generale possiamo dire che quello che la Confederazione fa e ha fatto è salvaguardare e promuovere le lingue, la cultura romancia e italiana, soprattutto grazie agli aiuti finanziari appunto al cantone del Ticino e dei Grigioni. Nello specifico per il Ticino la Confederazione sostiene tramite un contratto di prestazioni appunto il cantone per tutta una serie di misure che vengono fatte per promuovere la lingua, ma anche e soprattutto per promuovere la cultura. Quindi da un lato c'è la promozione linguistica, tra l'altro appunto la Confederazione sostiene anche l'osservatorio linguistico della lingua italiana, e dall'altra c'è tutta una parte di promozione culturale. Nel caso dei Grigioni c'è un sostegno alla Progrigione Italiano, e quindi appunto c'è un po' un ventaglio di sostegno all'interno della Svizzera italiana. C'è da dire che però negli ultimi anni, quindi dal 2016, è nata una fase pilota, se così possiamo definirla, che si basa invece sull'articolo 10 dell'ordinanza delle lingue, quindi più sull'insegnamento delle lingue in ambito scolastico, per appunto avviare questa fase pilota per sensibilizzare all'italiano anche al di fuori del territorio della Svizzera italiana.
Per tornare alla questione della modifica, il 29 ottobre scorso il Consiglio federale ha presentato una modifica dall'ordinanza sulle lingue nazionali che permetterà in particolare un maggior sostegno alla promozione dell'italiano e del romancio al di fuori dei loro, diciamo, territori di riferimento. Questa modifica è il frutto di un lungo lavoro del suo servizio. Ci può indicare le riflessioni che stanno alla base di questa modifica e cosa permetteranno in concreto le novità che entreranno in vigore dal 1 gennaio.
Sì, dunque, come dicevo, appunto, questa riflessione è una riflessione che già era in qualche modo molto presente già dal 2016, quindi nasce non solo dal nostro servizio, ma naturalmente anche dalla politica, dalla società e dalla ricerca, perché in qualche modo la ricerca ha mostrato che molti parlanti, quindi molti italofoni, oggi vivono fuori dalla Svizzera italiana. Non solo molti, ma addirittura più di quelli che vivono nella Svizzera italiana. E inoltre la riflessione è stata anche attorno al tema della, in qualche modo, continuità dell'apprendimento della lingua italiana, perché si è notato negli anni un calo degli allievi che durante la scuola scelgono appunto l'italiano come materia opzionale e scelgono di apprendere questa lingua. Quindi da qui in avanti si è aperta un po' questa nuova fase sul chiedersi, ok, quali azioni possono essere intraprese da parte della Confederazione per in qualche modo sostenere anche l'italiano e la cultura italiana, perché non dimentichiamo che non si parla solo di lingua, ma si parla anche di cultura al di fuori dei confini della Svizzera italiana. Questo è interessante perché appunto si tratta di riflettere un po' al di fuori della territorialità, che è un principio molto importante in Svizzera ed è anche un po' la base della nostra pace linguistica, se così possiamo dire. Questo rimane il cardine, se vogliamo, della politica linguistica, ma si tratta di riflettere anche un po' sulla realtà dei fatti, quindi la mobilità dei parlanti, e questo ha avviato appunto questa riflessione che ha portato fino a questa modifica di legge. Si è aggiunto questo nuovo articolo di legge e la modifica dell'ordinanza. E per quanto riguarda nel concreto, quello che è nuovo, diciamo, rispetto a quello che è stato fino ad ora, è il fatto che sosterremo progetti e anche organizzazioni e istituzioni per progetti da un lato di sensibilizzazione nelle scuole, quindi continueremo con questi progetti appunto di sensibilizzazione nella scuola per bambini e giovani, quindi in generale, che non parlano la lingua italiana, quindi che vogliono apprendere la lingua italiana, ma d'altra parte saranno anche sostenuti progetti di portata sovraregionale, quindi diciamo progetti che hanno comunque appunto uno spettro sovraregionale per bambini e giovani di lingua italiana, ma che vivono fuori dal territorio di diffusione tradizionale. Quindi appunto abbiamo un po' questi due binari che sono definiti all'interno dell'ordinanza e c'è anche un po' questa apertura al di là dei progetti scolastici, perché fino adesso appunto i progetti scolastici in questa fase pilota, come dicevo prima, li abbiamo già sostenuti.
Rosalita Giorgetti Marzorati, la Confederazione si impegna ad un ruolo di sostegno appoggiando enti e istituzioni presenti su tutto il territorio svizzero. Ecco, quali sono gli enti che operano per la promozione della lingua italiana e quali sono le maggiori difficoltà che riscontrano nella loro attività?
Per quanto riguarda il sostegno strutturale a enti che promuovono la lingua italiana, fino ad oggi abbiamo sostenuto soprattutto, appunto, come dicevo, questi progetti che vengono fatti all'interno delle scuole. Quindi progetti scolastici che sono a volte promossi anche da operatori culturali che sono attivi sul territorio, ma in generale sono progetti che sono nati proprio in contesti scolastici. E la difficoltà che abbiamo riscontrato fino adesso e che ha portato anche a questa riflessione del dirsi forse dobbiamo agire anche al di fuori della scuola, parlare anche agli enti culturali che sono al di fuori della scuola, è proprio il fatto che alla scuola si chiede tanto e agli insegnanti di italiano si chiede tanto. Gli insegnanti di italiano fanno un lavoro meraviglioso, ho spesso contatto con loro, sono attivi su tutto il territorio, lottano, perché naturalmente parliamo sempre di una lingua minoritaria che in certi casi ovviamente ha delle difficoltà, ovviamente, e quindi il fatto che si sostengano progetti promossi dalle scuole, quindi a volte ricadono ancora sull'insegnante, che con grande cuore si mette anche a organizzare un progetto culturale, naturalmente questo vuol dire chiedere tanto alla scuola e agli insegnanti. Abbiamo notato nel tempo che la collaborazione fra la scuola e enti culturali attivi sul territorio è vincente, perché ci sono delle organizzazioni, delle istituzioni che hanno fatto progetti con la scuola e in cooperazione con la scuola, e questo è un po', diciamo, il modello che fino ad oggi abbiamo visto è vincente, ecco, se così possiamo dire.
Senta, ci può fare qualche esempio di progetti piccoli o grandi che negli ultimi anni si sono consolidati e hanno avuto successo?
Ci sono dei progetti che si sono sviluppati soprattutto nella Svizzera romanda, direi nel cantone Ginevra, Vaud e Friburgo, ai quali sono molto legata e trovo che siano progetti che funzionano molto bene. Uno di questi è Fumettando Insieme, un festival del fumetto che è organizzato appunto nel canton Ginevra, dove sono invitati diversi autori di fumetti, in generale dalla Svizzera italiana ma anche dall'Italia. Dopodiché c'è un festival teatrale che è nato nel Canton Friburgo e che ora sta lavorando in tutta la Svizzera, che si intitola I libri sulla scena ed è un festival teatrale appunto in lingua italiana. C'è un grosso progetto su Calvino, per esempio, Calvino a scuola, che è nato nel Canton Ginevra e che dal Canton Ginevra è andato nel Canton Neuchâtel, quindi ha funzionato molto bene. Ma per citare anche degli enti che sono attivi nella Svizzera italiana, c'è un progetto di coscienza svizzera che funziona molto bene, che si intitola Parla un'altra lingua ma ti capisco, ed è un progetto di scambio scolastico che si svolge in parte anche nella Svizzera italiana, e poi un progetto del Forum per l'Italiano che è il reportage sull'italiano, che è un progetto che abbiamo sostenuto di recente, che è anche nell'ambito della formazione ma non strettamente formazione scolastica, quindi è un po' anche questo un po' nuovo, perché si tratta di formazione di giornalisti che viaggiano appunto nelle altre regioni linguistiche e cercano di fare dei reportage sullo stato della lingua italiana.
Abbiamo sentito Rosalita Giorgetti Marzorati, collaboratrice scientifica dell'Ufficio Federale della Cultura, al microfono della collega Cristina Artoni. Tra i progetti pilota di promozione della lingua italiana in altri cantoni della Svizzera, Giorgetti Marzorati parlava, come sentivamo, del progetto Calvino a scuola, dedicato a Italo Calvino nel cantone di Ginevra. A partire dalle 10.30 cercheremo di conoscere meglio questo progetto con la poetessa Laura Cerboni, che ne è la coideatrice e coordinatrice. Prima però andremo a Friburgo per conoscere lo stato di salute della lingua italiana con Uberto Motta, professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Friburgo, che è stato uno degli ospiti del dossier della settimana di Alphaville, Come difendere l'italiano in Svizzera.
Quand ils sont un œuf, qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Qu'on déneige d'antan. Petit conte, la dernière à Perse. Vieux qu'on déneige d'antan. Vous les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons usagés, les vieux cons qui confessaient-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con. Entre vous plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant.
Le temps ne fait rien à l'affaire, la voce della cantante polacca Justyna Bash, che è nata a Varsavia ed è anche traduttrice e professoressa di francese. Un po' questa musica ci porta davvero nel cuore del tema di questa puntata di Moby Dick, dedicata alla lingua italiana, alla relazione tra lingua e identità. Abbiamo ricordato che metà della popolazione italofona vive al di fuori dei cantoni del Ticino e dei Grigioni. Quanto è presente, ad esempio, l'italiano a Friburgo? E proprio a Friburgo, la prossima settimana, martedì, ci sarà una tavola rotonda dal titolo Leggere in italiano a Friburgo, organizzata dalla Biblioteca Cantonale e Universitaria e dal Dipartimento di Italiano della stessa università, nel quadro del Forum per l'Italiano in Svizzera. Al microfono della collega Cristina Artoni sentiamo adesso Uberto Motta, che è professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Friburgo ed è il coordinatore di questa tavola rotonda, e ci spiega innanzitutto come nasce l'idea di questo incontro e come si articolerà.
Questa tavola rotonda è un evento un po' inconsueto rispetto alle nostre pratiche abituali. Vorremmo cioè raccogliere voci le più diverse dal punto di vista generazionale, dal punto di vista delle esperienze di lettura e di lavoro, per riflettere insieme sulle tante modalità e le tante dimensioni in cui l'italiano è lingua di cultura, è lingua di lettura, è lingua di studio qui a Friburgo. Quindi abbiamo invitato innanzitutto una nostra studente Sara Giacomini, che ha appena terminato il suo percorso di master e che quindi in qualche modo rappresenterà le generazioni più giovani, i ticinesi, le ticinesi che vengono a Friburgo per studiare l'italiano, ma non soltanto per studiare l'italiano, con i loro interessi e con le loro sensibilità. Poi abbiamo invitato la presidente della sezione di Friburgo della Società Dante Alighieri, Maria Luisa Minelli, che è già stata in passato, che è stata una nostra studentessa e che attualmente è anche una insegnante di italiano al College Gambacque a Friburgo e che ci testimonierà quindi come l'italiano vive al di fuori dei percorsi e dei circuiti universitari. Poi avremo due bibliotecarie, Sara Lonati e Patrizia Bruno, che invece documenteranno quanto e come la presenza dell'italiano è viva nei depositi della biblioteca, che spaziano dai manoscritti medievali, dai libri antichi del XV e XVI secolo fino ai romanzi degli ultimi anni e degli ultimi mesi, e ultimo ma non ultimo Iari Bernasconi, che è vostro collega alla RSI, giornalista culturale ma anche poeta, ma anche scrittore e già studente e dottore di ricerca qui della nostra università.
Ecco, la tavola rotonda partirà dai libri del cuore. Un libro del cuore è qualcosa, lo sappiamo, di personale, di intimo. Ecco, in che modo può stimolare il confronto?
È chiaramente una sfida quella che noi abbiamo chiesto di affrontare agli invitati, alle invitate. Dire qual è il proprio libro del cuore, cercare di articolarne la ragione, è forse il culmine dell'esperienza filologica e critica, e in qualche modo confessandoci ci rendiamo dall'altro, dagli altri, più afferrabili e più comprensibili. Dimmi qual è il tuo libro del cuore e un pochino mi permetterai di meglio capire chi sei. Può essere che il tuo libro del cuore di oggi diventi il mio libro del cuore di domani e questo faciliti la nostra comprensione.
Tornando alla lingua italiana, qual è oggi la sua importanza nella città di Friburgo, dentro e fuori l'università?
La lingua italiana, come anche la rettrice sarebbe pronta a sottoscrivere, è oggi la terza lingua di Friburgo, dentro e fuori dell'università. Innanzitutto dentro l'università, perché gli studenti italofoni sono, diciamo, all'incirca il 10% del totale della nostra popolazione studentesca, quindi una comunità che va ben al di là dei confini di quelli che studiano l'italiano in senso di letteratura, in senso di storia e di cultura, e quindi è una lingua d'uso largamente praticata in università al di fuori del dipartimento di italiano, e questo ci rallegra e ci fa molto felici. Di qui poi, a partire dal cuore del dipartimento e poi dell'università, l'italiano è una lingua largamente praticata anche proprio nella città di Friburgo, nel cantone di Friburgo, non fosse perché molti studenti laureati qui, poi qui si trasferiscono, qui continuano a vivere, ma non come comunità chiusa, bensì come comunità aperta. Questo è anche proprio il lavoro che cerchiamo di fare come dipartimento e in collaborazione con la biblioteca, non appunto il recinto dell'italofonia, ma un'italofonia che si confronta quotidianamente con il dominio francofono e il dominio germanofono, ricavando da questi confronti un mutuo e reciproco arricchimento.
A proposito di questo, Umberto Motta, la propria lingua madre nel contesto, lo sappiamo, di una diaspora come quella italofona a Friburgo può trasformarsi in un fattore identitario importante. Ecco, come trasformare questa identità in uno stimolo all'apertura e al dialogo e non in un ripiegamento su se stessi?
Direi che la città di Friburgo e l'università di Friburgo, per la loro stessa natura così intimamente e storicamente plurilingui, lo facilitano. Non è possibile in qualche modo, né da nessuno auspicato, la chiusura in compartimenti stagni. In questo senso torniamo un po' al punto del libro del cuore, no? Se c'è una lingua del cuore, soltanto permettendo alle diverse lingue del cuore di incontrarsi e di comprendersi, che possiamo sperare di concorrere alla costruzione, dal punto di vista culturale ma anche politico e civile, di un mondo migliore.
Lei è membro del comitato del Forum per l'Italiano in Svizzera. Qual è il compito delle università, in particolare delle cattedre di italianistica, nella promozione della terza lingua nazionale?
È un compito, direi, complesso, che si articola a livelli differenti. Da una parte certamente c'è l'insegnamento, è un insegnamento che sede per sede va di volta in volta organizzato a seconda degli studenti e delle studentesse che abbiamo la fortuna di accogliere, che possono essere studenti o studentesse provenienti dal Ticino oppure provenienti da cantoni e quindi realtà linguistiche e culturali più lontane dall'italofonia. Quindi c'è la proposta didattica, che è una proposta di apertura e di approfondimento. Poi c'è la dimensione scientifica, che è quella più legata alla ricerca di punta in virtù dei numerosi progetti finanziati dal Fondo Nazionale Svizzero o da altri enti per la ricerca, e quindi poi c'è anche una missione di testimonianze, di rappresentanza nelle diverse realtà che possono essere Zurigo, Basilea, Losanna, Ginevra oppure Friburgo, per entrare in rapporto, in comunicazione e comunione con il tessuto della città, il tessuto del cantone che desidera incontrare questa italianità che è una parte cruciale e fondante dell'identità svizzera.
Abbiamo sentito al microfono della collega Cristina Artoni Uberto Motta, professore ordinario di letteratura italiana all'Università di Friburgo. Tra l'altro, la frase scelta per questa tavola rotonda, che ci sarà appunto la prossima settimana, martedì all'Università, è una bella frase di Umberto Eco: la lettura è un'immortalità all'indietro. E tra poco continuiamo a parlare del posto e del significato che ha la lingua e la cultura italiana nel Canton Vaud e nel Canton di Ginevra. Lo faremo con i nostri primi due ospiti, Lorenzo Tomasin, professore di filologia romanza e di storia della lingua italiana all'Università di Losanna, e con la poetessa Laura Cerboni, che ha coideato e coordinato il progetto Calvino Scuola, dedicato allo scrittore Italo Calvino, appunto nel cantone di Ginevra. Moby Dick torna dopo il notiziario delle 10.30.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno da Sabrina Pisu, sono le 10:35, buongiorno anche da Gabriele Arnaboldi alla regia insieme a Paolo Borgonovo, ben ritrovati su Rete 2 in diretta, siete all'ascolto di Moby Dick. In questa puntata intitolata La lingua che ci abita, la lingua che abitiamo, ci siamo chiesti cos'è una lingua, cosa significa in particolare condividere una provenienza culturale e linguistica che è diversa da quella prevalente dove si vive. Lo facciamo parlando dell'italiano, sappiamo lingua ufficiale della Svizzera, ha una protezione particolare a livello legislativo e un'attiva comunità italofona molto grande che vive al di fuori dei cantoni del Ticino e dei Grigioni. Ci spostiamo adesso nella Svizzera romanda per capire cosa rappresenta l'italiano in due cantoni che sono completamente francofoni come Vaud e Ginevra. Cercheremo di capire come si difende l'italiano mettendolo però al centro di una riflessione più ampia sul plurilinguismo che è un punto fondamentale, possiamo dire la condizione stessa della coesione nazionale. Do quindi subito il benvenuto ai nostri ospiti. Buongiorno alla poetessa Laura Cerboni, benvenuta a Moby Dick.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Laura Cerboni è nata a Genova, vive a Ginevra, ha pubblicato diverse raccolte poetiche, ricordo l'ultima, Il prima e il dopo dell'acqua e Einaudi, le sue poesie sono state tradotte in diverse lingue e a Ginevra appunto ha coordinato per la Maison Rousseau et Littérature il progetto Calvino a scuola che ha ideato con la ricercatrice linguistica italiana Laura Facini. Do anche il buongiorno e il benvenuto a Lorenzo Tomasin, professore di filologia romanza e di storia della lingua italiana all'Università di Losanna. Benvenuto a Moby Dick.
Buongiorno. Buongiorno.
Lorenzo Tomasin, ricordo a chi ci ascolta, si è formato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è socio ordinario dell'Accademia della Crusca, dell'Accademia dell'Arcadia, dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo Il caos e l'ordine, le lingue romanze nella storia della cultura europea, pubblicato da Einaudi nel 2019. Inizio da lei, professor Tomasin, per cercare, come dicevo un po' in apertura, di collocare la difesa dell'italiano al centro di una riflessione più ampia sul plurilinguismo, sull'identità. Il plurilinguismo è un punto, possiamo dirlo, fondamentale. Possiamo dire che la pluralità linguistica è la condizione stessa della coesione nazionale svizzera, che quindi è il punto di partenza di ogni possibile dialogo, dibattito e confronto su lingua e identità?
La risposta breve è sì. Quella un po' più articolata parte da un termine che lei ha usato a più riprese nel corso di questa trasmissione, che è difesa, non solo lei, naturalmente anche gli altri intervenienti a questa trasmissione. Ecco, a me naturalmente piace parlare di difesa dell'italiano, ma preferisco, soprattutto in un contesto come quello in cui ci troviamo, nel contesto svizzero, parlare di promozione, di valorizzazione, di messa in valore, se vogliamo usare un francesismo, perché appunto difesa dall'idea di un'aggressione che, per esempio, dal mio punto di vista e dal mio punto d'osservazione in riva al lago Lemano non vedo un'aggressione, e dall'idea di una, appunto, di una situazione di tensione o di assedio che a volte può esserci naturalmente, ma che preferirei sostituire con altre immagini e con altre metafore, come quella appunto della promozione e della valorizzazione.
Dal suo osservatorio ci aiuti appunto a capire che appunto l'Università di Losanna cosa emerge rispetto alla diffusione e anche alla promozione, che è la parola che lei sceglie di usare, che quindi ha un'accezione, diciamo, positiva, ottimista, di apertura, appunto cosa vede dal suo osservatorio rispetto all'italiano?
Guardi, approfitto della sua gentilezza per darle la seconda parte della risposta alla domanda che mi ha fatto prima e cogliendo questo spunto. Cioè, effettivamente, quello che vedo anche nei nostri studenti, nei colleghi, negli ambienti culturali, accademici, scientifici che si incontrano con l'italiano anche a Losanna, è la consapevolezza che l'italiano, come il francese, come il tedesco, è appunto una componente fondamentale della cultura svizzera tout court, ecco, mescoliamo con altre lingue della Confederazione, e che quindi non si possa pensare a una cultura svizzera senza l'italiano, così come non si può pensare a una cultura svizzera senza il francese. Forse essere qui in un cantone che a sua volta sa di parlare una lingua minoritaria, anche se ben più forte rispetto all'italiano, aiuta a cogliere immediatamente questa peculiarità ineliminabile dell'essere svizzeri e dell'essere svizzera. La Svizzera, senza il plurilinguismo, di cui l'italiano fa parte proprio indiscutibilmente, non esiste culturalmente.
Quindi è un punto fondamentale, come dicevamo in apertura. A proposito della promozione dell'italiano, Rosalita Giorgetti Marzorati, non so se avete avuto modo di ascoltarla prima, collaboratrice sì. scientifica dell'Ufficio Federale della Cultura, poneva l'accento sulla necessità di agire anche al di fuori della scuola, delle università, dicendo che è necessario coinvolgere anche gli enti culturali presenti sul territorio, sostenerli quindi. Coinvolgo e poi torno da lei, Tomasina, Laura Cerboni, che a Ginevra appunto ha coordinato uno di questi progetti pilota che veniva menzionato appunto da Giorgetti Marzorati per la Maison Russo e Letteratura, il progetto Calvino a scuola, dedicato appunto allo scrittore Italo Calvino, che ha coideato insieme a Laura Facini, ricercatrice linguistica, al quale ho avuto anch'io il piacere di dare un piccolo contributo. Laura Cerboni, com'è nato questo progetto, anche come si è sviluppato? Come si è ramificato appunto nel territorio, come ha portato la figura di Italo Calvino e con lui l'italiano più vicino agli studenti e alle studentesse?
L'idea è nata dalla direttrice della Maison Rousseau, Donatella Bernardi, che desiderava organizzare diverse attività dedicate a Italo Calvino per il centenario della sua nascita. E al tempo stesso approfondire e portare in un contesto francofono la lingua e la cultura italiana. Quindi insieme alla dottoressa Laura Facina abbiamo elaborato un progetto che è stato poi sostenuto dall'Ufficio Federale della Cultura. Calvino a scuola ha riunito quasi 100 atelier tra scrittura, teatro, musica, e tutti sono stati destinati agli allievi delle scuole di Ginevra, dalle elementari al liceo. La particolarità di questa iniziativa però non risiedeva tanto nella sua ampiezza quanto nel fatto che ogni laboratorio fosse condotto da scrittori e artisti, che hanno quindi condiviso con gli studenti il proprio percorso, il proprio sguardo creativo, e sono riusciti a trasmettere una lingua viva. È stata un'esperienza che è durata un anno, piena di gioco, e grazie ai diversi laboratori, ad esempio i bambini e i ragazzi si sono arrampicati sugli alberi come dei novelli Cosimo Piovasco di Rondò, e hanno ascoltato tra le chiome dei brani tratti dal Barone Rampante, ma poi hanno creato dei podcast dedicati alla vita e alle opere di Calvino, e progettato ma anche costruito fisicamente le loro città invisibili. E queste sono soltanto alcune delle attività che abbiamo proposto ai più giovani.
E cosa ha scoperto della relazione tra Ginevra e lingua italiana che prima non conosceva? C'è stata ad esempio una reazione di qualche studente, studentessa, che le è rimasta impressa?
Grazie per la domanda, che è molto interessante, e a dir la verità quando sono arrivata qui non immaginavo che la relazione fosse così stretta. Ma al progetto dedicato a Calvino alla fine hanno aderito più di 50 scuole e hanno partecipato quasi 1000 studenti, davvero non me lo aspettavo. C'è un grande desiderio e anche un bisogno di attività che portino a scoprire la lingua italiana attraverso la lente, diciamo così, della cultura. Per quanto riguarda la seconda domanda, ce ne sono state tante, ma forse una in particolare ha fatto capire a me e a Laura Facini che eravamo sulla strada giusta. Una ragazzina, e ci avevano detto che era molto solitaria e poco coinvolta nella vita scolastica, durante gli atelier di lettura sugli alberi si è completamente trasformata, ha partecipato con entusiasmo e soprattutto l'abbiamo vista felice. A volte basta davvero pochissimo, un po' come diceva Danilo Dolci, no? Ciascuno cresce solo se è sognato.
Molto bello questo riferimento a Danilo Dolci, che ci racconta anche quanto è importante tenere la lingua viva, un'espressione che lei ha usato a Cerboni. Professor Tomasini, lei anche in più occasioni ha parlato dell'importanza di creare una rete tra università, scuola e territorio. Che ruolo ha o dovrebbe avere ancora di più secondo lei l'università, e quanto è importante appunto fare forza su questa rete?
Guardi, l'università e chi ci lavora e chi svolge attività di insegnamento e di ricerca all'università ha una grande fortuna, che cioè fa naturalmente parte e più facilmente si inserisce in una rete ampia, diciamo di una certa larghezza. È naturale che all'Università di Losanna si abbiano rapporti con quella di Friburgo, con quella di Zurigo, con quella di Ginevra. Insomma, c'è una rete già predisposta e piuttosto ampia e piuttosto robusta, che è data dalle relazioni scientifiche e dai rapporti che ci sono tra chi lavora all'università. Bene, la scuola invece tende ad essere una rete più locale, in cui naturalmente esistono rapporti tra gli insegnanti, collaborazioni condivise, comuni, però normalmente in un ambito, in un orizzonte più ristretto. Mettere in comunicazione, mettere in sinergia questi due livelli è fondamentale, è di grandissima utilità, credo, sia per la scuola, che così può accedere a una rete di rapporti culturali, scientifici, di iniziative di ambito diciamo superiore, di vastità maggiore, sia per l'università, che così raggiunge il territorio, raggiunge i parlanti, raggiunge coloro che l'italiano lo scelgono come lingua scolastica e che magari non hanno particolari interessi di tipo, non so, letterario, culturali, ma sono legati alla lingua italiana, alla tradizione italiana e rappresentano l'humus della presenza italiana nel territorio.
Abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione. Chiedo a Laura Cerboni, al professor Tomasini di restare con noi, e torniamo appunto su questo tema della lingua viva dopo aver ascoltato Daniel Knox, Man is an Animal.
I walk down the street on my bare feet, because I can. A man is an animal, and as a man I spit in the face of God. Can end my life, go back to begin again. All things lost that you'll never win again. Start from scratch, you'll much prefer the odds. Pretty girls appear half-dressed, wanting something, who'd have guessed? Don't go home with pretty girls, don't go home. Drop everything, laugh in your face, out loud all over the place. Then someone comes and tells me I was wrong. Hold you close, hold you near, tell your secrets and disappear. I am free, and so are you, thank God. The very same music but a different tune, the rabbit and the robin and the old raccoon.
Torniamo a parlare di lingua, di identità, di plurilinguismo. Lo facciamo con i nostri ospiti, la poetessa Laura Cerboni e il professor Lorenzo Tomasin, che insegna filologia romanza e storia della lingua italiana all'Università di Losanna. Professor Tomasin, c'è un punto molto interessante riguardo al plurilinguismo. Lei sottolinea come questo implichi dei costi maggiori, degli investimenti, degli sforzi, anche a livello scolastico e culturale, che però generano dei dei vantaggi ovviamente. Lei ha usato questa espressione che mi ha incuriosito: la necessità di scrivere tutto in più lingue si rivela come misura di igiene civile, quindi la traduzione come strumento di democrazia?
Sì, e non solo la traduzione, proprio il vivere in più lingue, il comunicare in più lingue abitualmente è uno straordinario strumento di democrazia, di libertà e di tolleranza reciproca. Vede, in Svizzera le leggi, i decreti, tutto a livello confederale, ma anche spesso a livello cantonale, deve essere scritto in più lingue, tutto deve essere registrato in più lingue, e molte conversazioni, molti scambi avvengono di fatto negoziando più lingue. Bene, questo abitua da un lato a una attitudine alla mediazione, all'incontro reciproco, al rispetto reciproco, alla tolleranza verso la capacità maggiore o minore del proprio interlocutore di accedere alle lingue che si mettono in comune, da un lato, e da un altro rende i testi di legge, rende i testi prodotti da questo lavorio molto più accurati, perché necessariamente passati attraverso varie mani, varie teste, predisposti al passaggio da una lingua a un'altra. Il plurilinguismo costa perché è certamente un lusso sociale, è un costo, ma un costo che ha un rendimento a livello civile, a livello culturale e sociale, un rendimento straordinario.
Abbiamo sottolineato a più riprese il lavoro fondamentale che svolgono insegnanti, professori a tutti i livelli, dei gradi di istruzione, e Rosalita Giorgetti Marzorati, collaboratrice scientifica dell'Ufficio Federale della Cultura, diceva che da questo punto di vista gli insegnanti fanno un lavoro spesso nascosto, ma appunto prezioso, ma che non può essere tutto lasciato sulle spalle di chi insegna. Laura Cerboni, lei è d'accordo che appunto questa promozione della lingua debba un po' coinvolgere tutti i livelli della società?
Sì, mi trovo perfettamente d'accordo con la dottoressa Giorgetti. Gli insegnanti che ho avuto modo di conoscere qui fanno un lavoro straordinario. Oltre alle attività didattiche, cercano spesso di organizzare degli eventi, scambi linguistici, però il carico di lavoro è elevato e quindi le collaborazioni con gli enti esterni diventano fondamentali, non soltanto con le istituzioni, ma proprio anche con le piccole realtà che qui esistono.
Un altro tema che vorrei affrontare con il professor Tomasin è un tema che le sta a cuore, quello dell'intercomprensione tra lingue romanze, quindi italiano, francese e romancio, che sono delle lingue sorelle. Questo in effetti è un tema interessante ma poco sviluppato, quindi lingue sorelle sia a livello culturale che storico, e quindi diciamo naturalmente portate a interagire. Eppure questa, diciamo così, fratellanza, tolleranza linguistica è spesso ignorata. Perché, professor Tomasini, secondo lei?
Perché per ragioni storiche soprattutto. Le alleanze latine a livello politico a Berna, le alleanze tra cantoni francofoni e cantoni italofoni sono spesso sopravanzate da vecchie, radicate geometrie sociali, economiche, politiche che dispongono diversamente gli equilibri e le alleanze. Però a un livello diverso da quello della politica spicciola c'è e ci dovrebbe essere appunto una sorellanza, l'ha chiamata lei, con un termine di tutto un neologismo alla moda, una sorellanza che lega le lingue romanze, tra loro sorelle. Il francese, l'italiano e il romancio sono lingue derivate dal latino con un ampio spazio di intercomprensibilità, con un ampio spazio di tangenza, che senza fare del tedesco e men che meno dello Schweizerdeutsch un nemico, naturalmente, perché non è questo il punto, ma certo, possono allearsi e possono stringersi la mano nel valorizzare questa loro contiguità insieme geografica, linguistica e culturale. È il punto d'Europa, è il punto del mondo in cui queste tre lingue si toccano e si mescolano, e questa è una situazione unica nel suo genere che merita di essere messa in valore. Poi, se avrà 2 secondi, le vorrei lasciare una cartolina dal VO, ma non voglio rubare altro spazio.
Allora le lascio qualche secondo alla fine, perché adesso siamo curiosi, vogliamo conoscere questa cartolina dal VO. Intanto una domanda, l'ultima in questo caso per Laura Cerboni, ed è una domanda più personale, professionale, dal punto di vista di lei come poetessa. La sua relazione con la lingua italiana vivendo nella Svizzera francese, ha mai provato la sensazione, perché appunto Tomasin diceva non ci sono lingue nemiche, abbiamo però evocato Agota Christoph che diceva che quando è arrivata a Neuchâtel ha percepito il francese come una lingua nemica. Lei ha mai provato la sensazione che la lingua italiana fosse diventata più importante ma anche più fragile in qualche maniera per lei nella sua attività di scrittura?
Nella mia attività di scrittura, ma anche nella vita, sento di trovarmi in quella sospensione che per me è davvero essenziale, non solo in una lingua precisa, ma in un certo senso nella pausa, in questo caso tra le due, tra il francese e l'italiano. E poi sì, anche a me non amo il termine difendere, come giustamente diceva il professor Tomasin. Credo che qui in Svizzera ci sia molta attenzione e anche cura nei confronti delle quattro lingue nazionali. E ad esempio il programma di traduzione che è portato avanti dalla Fondazione Pro Helvetia, oppure da realtà come il Festival di Traduzione e Letteratura di Babel. Quindi si cerca quasi fisicamente di creare una rete tra le immagini, i vissuti e i ritmi che le lingue naturalmente portano con sé.
Torno allora dal professor Lorenzo Tomasin per questa cartolina dal VO.
Prima, anche parlando con Laura, sentendo Laura Cerboni che parlava di Calvino a Ginevra. Allora, c'è un personaggio della letteratura, diciamo così, della letteratura italiana, un personaggio italiano, pensato in italiano, scritto in italiano e, se me lo consentite, disegnato in italiano, che immobile sulla riva del lago Lemano, a Grand-Vaux, non lontano da Montreux, quindi da queste parti, vicino a Losanna, osserva l'orizzonte. È Corto Maltese. Corto Maltese ha una statua bellissima, con le mani dietro la schiena, che guarda verso il lago Lemano a Grand-Vaux, cioè non lontano dal luogo in cui il suo autore, il suo creatore Hugo Pratt morì nel 1995, quindi esattamente 30 anni fa, siamo nel decennale. Allora, a me piace pensare all'italiano in Svizzera, fuori dal Ticino, all'italiano in questa parte di Svizzera, un po' come quel Corto Maltese che scruta l'orizzonte dalla riva del lago. L'italiano non è solo la sua lettera, è anche naturalmente la sua letteratura, ma è anche questa letteratura che non siamo forse abituati a includere nel canone, perché Corto è un personaggio disegnato, ma è anche un personaggio che parla in italiano e rappresenta una sentinella, un punto d'osservazione straordinario e italiano, italofono a tutti gli effetti, anche nel cuore delle Alpi, in quel meraviglioso paesaggio che è il lago Lemano a Grand-Vaux.
Con questa bella davvero immagine insieme al lago Lemano, io ringrazio i nostri ospiti, Lorenzo Tomasin, professore di filologia romanza e di storia della lingua italiana all'Università di Losanna. Grazie per aver accettato il nostro invito, ad essere stato con noi, aver condiviso la sua esperienza e averci regalato anche questa cartolina. Grazie Lorenzo Tomasin.
Grazie a voi.
E grazie anche alla poetessa Laura Cerboni per averci fatto anche conoscere meglio il progetto Italo Calvino a scuola nel cantone di Ginevra. Grazie Laura Cerboni.
Grazie a voi.
Tra poco saranno con noi la poetessa Prisca Gustoni e lo scrittore Paolo Di Paolo. Continuiamo a parlare di lingua e identità. Buongiorno da Sabrina Pisu, con me a curare la parte tecnica ci sono Gabriele Narboldi e Paolo Borgonovo, che ringrazio. Ben ritrovati su Rete 2, siamo in diretta, siete all'ascolto di Moby Dick. Per chi ci ascoltasse solo adesso, in questa puntata stiamo riflettendo su cos'è una lingua, in riferimento alla lingua italiana, in un contesto multilingue come il nostro, e abbiamo evocato anche le parole di Hannah Arendt, che diceva che quando tutto sembra aver perduto il suo senso, quello che alla fine resta e portiamo con noi ovunque è la nostra lingua madre. In questa ultima parte di Moby Dick cercheremo di capire in particolare cos'è il sentimento di appartenenza alla lingua, come si esprime quando i percorsi di vita ci portano altrove, quando la lingua madre, in questo caso l'italiano, diventa una casa, un rifugio dal sentirsi stranieri. Cosa significa per chi scrive? quanto la lingua può assumere anche un significato affettivo, esprimere un luogo intimo e ma anche universale. Accolgo quindi con piacere gli ospiti che ci accompagneranno fino alla fine di questa puntata. In collegamento telefonico con noi ci sono la poetessa Prisca Agustoni. Benvenuta a Moby Dick.
Buongiorno, grazie mille, benvenuti anche voi.
Buongiorno, molto presto per lei che è collegata dal Brasile, per questo la ringraziamo ancora di più.
Grazie.
Benvenuto anche allo scrittore Paolo Di Paolo, grazie per aver accettato
Buongiorno.
Il nostro invito. Allora,
grazie a voi.
Prima di iniziare qualche parola su di voi, Prisca Agustoni è nata a Lugano, ma dal 2002 si divide tra la Svizzera e appunto il Brasile, dove lavora come traduttrice ed è anche docente universitaria in letteratura italiana e comparata presso la Universidad Federal de Juiz de Fora. Inoltre scrive e si autotraduce, questo è un punto interessante, in italiano, francese, portoghese e spagnolo, premio svizzero di letteratura con la raccolta di poesie Verso la ruggine 2022 Interlinea, finalista al premio Strega Poesia con L'animale estremo, Interno Poesia editore. E veniamo a Paolo Di Paolo, scrittore, lo abbiamo detto, è stato finalista al premio Strega nel 2024 con Romanzo senza umani, ha pubblicato romanzi che sono stati tradotti in diverse lingue europee come Lontano dagli occhi, ma anche saggi, testi teatrali, libri per bambini, conduce su Rai Radio 3 La Lingua Batte, ma è anche uno degli editorialisti del nostro programma K qui su Rete 2 ed è anche co-direttore artistico di Salerno Letteratura Festival. Ricordiamo il suo ultimo libro, Paolo Di Paolo, appena pubblicato da Solferino, Un mondo nuovo tutti i giorni, sulla figura di Piero Gobetti. Abbiamo iniziato questa puntata evocando le parole della scrittrice ungherese Agota Christoph. Vorrei quindi cominciare questo nostro dialogo sentendo la sua voce con un estratto di un'intervista di Cesare Bernasconi dal titolo Christoph, l'esilio in Svizzera, la nostalgia di casa, realizzato nel 1998, tratta dal davvero prezioso archivio online della RSI che mi dà lo spunto per ricordare a voi che siete all'ascolto il sito rsi.ch, dove oltre ai contenuti di attualità, i podcast dei programmi da recuperare o riascoltare e rivedere, ci sono tantissimi documenti storici davvero preziosi come quello di Agota Christoph che sentiamo ora.
All'inizio, quando ero molto più giovane, prima ancora di venire in Svizzera, scrivevo poesie in ungherese che non sono mai state pubblicate in Ungheria. Del resto ero troppo giovane e non ho neanche mai provato a farle pubblicare. Ho anche scritto dei piccoli pezzi teatrali per la scuola assieme ad alcuni amici. Ho poi continuato a scrivere in ungherese per qualche anno anche qui e ho pubblicato le mie poesie su una rivista che esce ancora oggi a Parigi. Si chiama Gazzetta Letteraria Ungherese ed è stata fondata da scrittori rifugiati in Occidente contemporaneamente a me. C'è stato però un momento, intorno al 70, in cui ho avuto una sorta di crisi di linguaggio, perché l'ungherese non lo possedevo abbastanza, per mancanza di pratica, non lo parlavo ormai più. Tutti intorno a me parlavano in francese, e anch'io parlavo soltanto in francese. Ma scrivere in francese mi era ancora troppo difficile. Così ho continuato con l'ungherese, ma traducendo poi i testi, il che è davvero una cosa un po' folle.
Et à ce moment-là, je commençais directement, à écrire directement en français. J'essayais donc, c'était
Così ho cominciato a scrivere direttamente in francese. Ho iniziato con dei testi molto brevi. Li ho ancora, non sono certo dei bei testi. Sono solo degli esercizi di stile. Molto diversi fra loro, perché tentavo di usare ogni volta uno stile differente.
C'est toujours, mais c'est pas des textes bien. Ils sont très disparates parce que j'emploie toujours un autre style.
A un certo punto mi sono accorta di averne abbastanza di scrivere versi. Sa, quando se ne sono scritti molti non se ne può più. Beh, certo non capita a tutti. E mi sono messa a scrivere dei pezzi teatrali, perché è più facile che scrivere un romanzo. Basta dare un'indicazione del personaggio che sta per parlare, senza troppe descrizioni. E visto che i miei testi sono di ambientazione contemporanea, lo si fa parlare con un linguaggio corrente.
I personaggi parlano un linguaggio corrente.
Questa La voce di Agota Christoph, davvero un documento straordinario. Ricordiamo, scrittrice ungherese, trova rifugio in Svizzera, a Neuchâtel, autrice di libri considerati dei capolavori come Trilogia della città di K del 1998, scritto in francese, lingua di adozione dell'autrice, che parla di una crisi del linguaggio causata anche da una mancanza di pratica. Parto da Prisca Gustoni perché nella sua ultima silloge c'è anche una poesia dedicata alla Christoph, che tra l'altro Prisca Gustoni l'ha anche tradotto in portoghese. Lei, l'abbiamo detto, vive tra Svizzera e Brasile, tra due lingue quindi anche. Che riflessioni le vengono dopo aver sentito quello che dice la Christoph? Ha mai avuto anche lei una crisi di linguaggio?
Allora, beh, ci sono molti punti in comune, pur essendo, evidentemente, bisogna tenere conto del fatto che la mia situazione non è un esilio, quindi ci sono anche punti di partenza veramente diversi. Io ho sempre potuto far ritorno sia al mio paese sia alla lingua. Io insegno l'italiano, quindi comunque c'è una presenza costante, viva, dell'italiano, e poi anche il piacere di poterlo condividere e portarlo verso altre persone, no? Quindi comunque questo permette anche al mio italiano non solo di mantenersi vivo in me, ma anche di cercare di come dire, di inginocchiarsi, no? Di accogliere anche chi lo sta imparando pian pianino. Quindi è comunque un movimento che rende la lingua viva. D'altro canto, però, come autrice, evidentemente ci sono tanti aspetti che ritrovo in quello che dice Agota, nel senso che comunque nel corso degli anni la stretta convivenza con altre lingue del quotidiano, ho avuto molti anni il francese, ho vissuto più di 10 anni in un contesto francofono prima di arrivare in Brasile, evidentemente ci sono poi delle zone limitrofe di contatto che diventano delle contaminazioni abbastanza evidenti, e quindi bisogna anche, dal punto di vista, diciamo, letterario e anche identitario, mi sono concessa di... Ecco, sì, ci sono delle zone di frontiera che sono superate, ci sono delle contaminazioni in corso, e accettiamole e cerchiamo di fare di queste zone di contaminazione dei punti di forza.
Stessa domanda per Paolo Di Paolo sulle sue riflessioni dopo aver ascoltato quello che dice la Christoph. E lei ha mai avuto una crisi di linguaggio, che può, diciamo, accadere anche in un contesto in cui la lingua è una, ma diciamo si lavora su questa lingua per arrivare ad esprimere quello che si vuole davvero esprimere?
Allora, la questione Christoph è affascinantissima perché, come appunto stavate ricordando, c'è una coazione, c'è una costrizione che nasce ovviamente dalla pressione della storia, e il fatto di scrivere un libro che io trovo straordinario come L'analfabeta, è un libro di Christoph appunto, dimostra che poi se tu devi cambiare lingua stai davvero rimodellando la tua identità, perdendo ogni certezza, perché tra l'altro lo stile che noi ammiriamo in Christoph, nella Christoph, diciamo, che scrive in francese, è uno stile così sospeso, così cadenzato, così asciutto, così quasi scarnificato, voluto non soltanto in termini contenutistici e appunto stilistici, ma proprio in fondo anche da un'incertezza, perché lei proprio in quelle pagine dell'analfabeta dice: io mi sentivo straniera in quella lingua, avevo un vocabolario ungherese-francese, e quindi quella esitazione, quell'incertezza, quella poca disinvoltura poi producono uno stile che diventa anche un po' un marchio di fabbrica. La conquista di un'altra lingua significa proprio sostanzialmente la conquista di un altro spazio della nostra identità. Però penso che effettivamente le crisi linguistiche si possano avere, come appunto veniva detto, anche stando nel proprio orizzonte nazionale o comunque appunto quello della madrelingua. Penso a una frase che c'è nell'ultimo libro di Italo Calvino, che si chiama Palomar, e Calvino non ha mai avuto tentazione di scrivere in altre lingue, benché dominasse abbastanza bene l'inglese, il francese, ha scritto comunque sempre in italiano. Però effettivamente quando va a visitare il signor Palomar in questo ultimo libro, lo zoo di Barcellona, e guarda di là dalla gabbia un gorilla albino, ecco, guardandolo intensamente dice: c'è un senso a cui le parole non giungono. E questa dimensione, come dire, dell'inesprimibile, gli fa poi dire che quel copertone che il gorilla si rigira tra le mani senza sapere che cos'è, potrebbe somigliare qualche volta al linguaggio che ci rigiriamo tra le mani senza sapere più a che cosa serva. Allora, in questo senso, certo che uno scrittore è sempre esposto a una potenziale crisi, no? Crisi espressiva, ovvero difficoltà di tradurre la sua sensibilità in parole. E in questo senso credo che ogni giorno potresti anche un po' scivolare dentro un'inerzia linguistica.
Resto da Paolo Di Paolo perché so che ci deve salutare un pochino prima della fine. Paolo Di Paolo, molti dei suoi personaggi a proposito di scrittura sono scrittori. Il Raccontami la notte, c'è il ventenne che fa il cronista per un giornale locale, il romanzo Senza umani lo storico che scrive saggi, Mandami tanta vita lo scrittore editore. Per lei scrivere quindi è un'esperienza che è anche una riflessione linguistica, quindi non solo strettamente di contenuto e di trama?
Questa è una bellissima domanda che tra l'altro, come dire, mi rimanda un'immagine anche molto, molto più esatta di quella che io stesso posso avere. Sì, è vero, mi rendo conto che nella gran parte dei libri ho inserito figure diverse, a volte inventate, a volte reali, che vengono dal mondo della parola. E credo che la risposta sia già appunto nella bella domanda, cioè c'è anche sempre sotterraneamente la volontà di riflettere sul mezzo espressivo. Con un termine leggermente sofisticato si potrebbe dire che sì, sono anche libri metanarrativi, metaletterari, cioè libri che riflettono sul fatto stesso di scrivere, no? Ma credo che non venga in me in modo programmatico. È come se la confidenza che poi ho, credo di avere, con le figure anche del passato, perché le ho molto ammirate, qualche volta addirittura stanate fisicamente, dove è stato possibile, posso ricordare di aver dialogato insomma con scrittori, da Capri a Tabucchi, a Maraini, e andandoli a cercare ho fatto quello che poi volevo fare da ragazzino, capire quale fosse il segreto dell'espressione. Allora è probabile che poi, scrivendo storie, mi ritrovo sempre ad avere a che fare al 90% con persone che stanno lì e cercano di mettere insieme le parole. Lei citava appunto Raccontami la notte in cui sono nato, lì a un certo punto il personaggio Lucien, che tra l'altro ha un nome che viene da un romanzo di Balzac, quindi tutto si tiene, dice: avevo solo me stesso e le parole.
Sì, esatto.
In questo senso, ecco, questa frase, le posso confessare, è una frase che mi somiglia, perché tante volte, anche nel cuore soprattutto della prima giovinezza, dell'adolescenza, quando non riuscivo ad avere fiducia molto in me o anche in tante cose del mondo circostante, sentivo che la mia unica risorsa erano le parole. Ma chissà, magari ho avuto anche un sovrappiù di fiducia nei confronti delle parole, però ecco, hanno riempito la mia solitudine, e credo che gli scrittori, ecco, in questo senso possiedano il linguaggio, abitino un linguaggio. E finisco dicendo che mi ha sempre colpito una volta un'espressione che ha usato Henry De Luca, e che tra l'altro ha anche tradotto spesso da lingue pure lontane, remote, come le lingue delle scritture sacre. Ha detto: io non sono uno scrittore italiano, e sembrava un po' una sprezzatura, no? In realtà poi l'ha precisata: io non sono uno scrittore italiano, io sono uno scrittore in italiano. E questa piccola differenza però è capitale, perché quando tu capisci che la tua possibilità d'espressione coincide con la lingua che in quel momento adoperi, ecco lì capisci che la partita è tutta una partita di parole, di lessico, di sintassi, dentro una storia linguistica, una tradizione linguistica.
Pesca Gustoni, lei parla e scrive in italiano, francese e portoghese. Che rapporto ha con queste lingue, e hanno avuto queste lingue in che modo a che fare con un processo di presa di coscienza della sua identità o delle sue identità, legate anche ai luoghi in cui lei ha vissuto e a cosa questi luoghi hanno rappresentato come capitoli della sua vita?
Beh, io mi riallaccio senza dubbio a quanto ha appena affermato Paolo Di Paolo, nel senso che il rapporto alla lingua, questa perdita di certezza, è parte del processo di scrittura in più lingue, nel senso che è alla ricerca di un linguaggio, quello nel caso mio poetico, che diciamo è anteriore a qualsiasi lingua, nel senso che c'è una ricerca comunque di una voce, di un ritmo, che poi evidentemente si declina nelle diverse lingue che adopero in quel momento, legate anche al vissuto affettivo. Per esempio, io sono diventata madre in un contesto lusofono, quindi portoghese o brasiliano, eppur essendo di lingua materna italiana, però c'è una nuova riscoperta della maternità dall'altro punto di vista, quindi come madre, non più come figlia, ma in lingua portoghese. Questo ha delle implicazioni molto forti anche a livello di rapporto con la lingua, con l'alfabetizzazione, con le canzoncine che si cantano quando ancora non si domina totalmente la lingua. Quindi tutti questi rapporti, diciamo, legati all'identità o alle identità in costruzione, evidentemente quando si convive con più lingue, sono costantemente messi in dialogo. E ecco, questa perdita di certezza del fatto che si domina totalmente una lingua è molto importante dal punto di vista, perché ti
verso un po' quello che va di Agatha Christie, cioè una lingua molto carna, essenziale, un lavoro di cerchio e di scavo che nel mio caso come poeta è essenziale al processo di scrittura, ecco.
So che Paolo Di Paolo ci deve salutare, vorrei ricordare il suo ultimo libro appena pubblicato da Solferino, Un mondo nuovo tutti i giorni, in cui Paolo Di Paolo torna sulla figura di Piero Gobetti, a cui aveva dedicato già il romanzo Mandami tanta vita nel 2013, finalista al Premio Strega. Non so se ha un attimo per dirci proprio due parole.
Sì, certo, no, ma soprattutto per dire una cosa, quello che veniva detto un momento fa da Prisca è bellissimo rispetto all'incertezza, rispetto al sogno anche, e mi faceva pensare a due cose che dico rapidamente. La prima è che uno scrittore a cui sono stato molto legato, Antonio Tabucchi, ha fatto un'esperienza non costrittiva di passaggio all'altra lingua, e ne parlo proprio perché ha a che fare col mondo lusofono, e come molti ascoltatori credo ricorderanno, Tabucchi si è poi installato nella cultura portoghese, no? Sì. A un certo momento però dice, ho scritto un libro che si chiama Requiem, che è quello che precede il grande successo di Sostiene Pereira, l'ho scritto in portoghese perché quella storia l'avevo sognata in portoghese. Allora questa idea di possedere un'altra lingua, cioè l'alloglossia, come si dice tecnicamente, che non è bilinguismo, l'altra lingua che io conquisto spesso è una lingua di cui mi impadronisco solo, e posso verificare quell'impadronirmi solo nel momento in cui comincio addirittura a sognare in quella lingua. E questo lo trovo incredibilmente affascinante anche rispetto al discorso che faceva Prisca un attimo fa. Allora, a quel punto dice, non sono riuscito a scriverla in italiano, dovevo scriverla in portoghese. E a proposito di ritraduzione di se stessi, sempre per stare all'esperienza appunto anche della poetessa che stamattina è ospite con noi, Tabucchi ha sentito che voleva provare a tradursi, ma poi in realtà non è riuscito a farlo, e anche questo è interessante, ha dovuto appoggiarsi a uno sguardo esterno. Ma per tirare l'ultimo filo verso Gobetti e aggiungere un'ultima cosa, la prima persona a cui parlai del progetto di scrivere un romanzo su questa figura di giovanissimo intellettuale antifascista che muore, lo ricordo, 24enne, 100 anni fa, era l'inizio del 1926, la prima persona a cui l'ho raccontato è stato proprio Antonio Tabucchi, che poi non ha fatto in tempo, purtroppo è scomparso presto, a leggere quel romanzo che è stato forse il mio romanzo più fortunato tuttora. E sono tornato su quella figura proprio perché mi incuriosiva anche la quantità di attività che fa con le parole, fonda riviste, apre una casa editrice, ma traduce, ecco, questo è forse l'ultimo accento che vorrei mettere, no? A un certo momento lui, da autodidatta, affascinato dalla cultura e dalla letteratura russa, con sua moglie Ada, straordinaria figura anche di intellettuale, di partigiana, perché oltre la vita di Piero poi lei avrà una seconda e terza vita straordinariamente attive, ecco, insieme ad Ada, in quello stabile di via 20 settembre a Torino, si mettono a fare un cantiere di traduzione, e traducono Chekhov, traducono Gogol, traducono alcuni poeti russi, e le riflessioni che fa Gobetti sulla traduzione sono incredibilmente acute e interessanti, anche rispetto all'eterno problema di ogni traduzione, che ha a che fare con ciò che perdiamo nel tradurre, no? Quella frase famosa di Eco, dire quasi la stessa cosa. Ecco, in quel quasi c'è ovviamente una ricchezza enorme, no? Che in un tradurre si perde, ma si guadagna anche, perché effettivamente alcune sfumature di senso, qualche volta addirittura un po' aggiunte nel passaggio da una lingua all'altra, possono intensificare una certa espressione a svantaggio magari di un'altra. Ecco, in questo senso la figura di Gobetti è stata ancora foriera di tante sollecitazioni, proprio perché è un produttore di parole e soprattutto ha una fiducia incrollabile nelle parole, per cui quando io ho avuto invece qualche carenza di fiducia, sì, quando magari continuo ad avere qualche momento di incertezza, mi diciamo riaccosto a questa figura che nella sua estrema giovinezza mi conforta e mi incoraggia.
Grazie a Paolo Di Paolo, davvero forte questa, insomma, espressione di avere fiducia nelle parole, perché avere fiducia nelle parole significa avere fiducia che delle storie possano anche incidere, no? Nel nostro presente, come quello appunto dell'antifascista Piero Gobetti, possano ancora parlarci. Grazie ancora a Paolo Di Paolo,
grazie
per essere stato
voi,
con noi. Prisca Agustoni, grazie. A proposito di traduzione, questa è una parte anche centrale della sua attività, appunto Paolo, sì, Di Paolo. Paolo evocava Tabucchi, la possibilità, impossibilità di autotradursi, che però è un'attività che lei fa. In che modo? Come queste, sì, lingue, diciamo, si trasformano da una lingua a un'altra?
Sì, esattamente come, un po' come Di Paolo, nel senso, questo processo ragazzo. Poco diceva anche questo, ha iniziato a tradurmi in portoghese perché vivevo qui e avendo la possibilità di pubblicare qui in Brasile. All'inizio mi sembrava strano pubblicare un nome in portoghese, quindi ho iniziato a pubblicare bilingue, ma dicendomi così da rendere. Perlomeno.
Prisca Agustini, la sentiamo purtroppo molto male. Non so se ha modo di spostarsi, non so se la ringraziamo perché chiaramente si sta collegando dal Brasile, è poco più che notte, quindi non so se ha modo di provare a spostarsi perché ci teniamo a sentire insomma quello che lei ci stava dicendo.
E allora mi sentite meglio?
Proviamo.
Allora sì, dicevo che il processo di autotune è molto legato a quel tentativo di dire di se stessi quasi la stessa cosa ma in un'altra lingua, quindi queste zone diciamo grigie di trasformazione, questa impossibilità di rendere esattamente la stessa cosa nell'altra lingua diventano effettivamente delle potenzialità per cercare di trasformare questa poesia in qualcosa che funzioni in altri suoni, con altri ritmi, no? Quindi è come se fosse una riscrittura in verità, uno sdoppiamento di se stessi. Mi sentite meglio?
Benissimo, benissimo.
Sì. Ah, bene. Ecco, quindi uno sdoppiamento di se stessi, quindi è un processo molto interessante perché è appunto molto creativo dal punto di vista della scrittura. È come se io avessi un disegno e sopra ci mettessi della carta velina ricalcando la struttura di base ma usando altri colori e altre, e alla fine una copia diversa dell'originale, quindi c'è questo processo appunto di tentativo di ricreazione, di riscrittura che in realtà poi dà alla fine altri risultati. E un'altra cosa molto interessante per chi si autotraduce è il fatto che una volta che si è arrivati alla versione diciamo 2 tradotta, questa obbliga a tornare verso il punto di partenza, verso la riva iniziale, e quindi c'è un costante traghettare tra le due versioni e modifiche costanti dall'una all'altra. E questo trovo sia interessante perché rivela in verità il processo infinito e mai concluso del rapporto con la lingua e con la scrittura. Io non ho mai la sensazione che un testo sia definitivo e pronto. Nella misura in cui cerca di tradurre qualcosa che in questo caso può essere detto in italiano, in francese, ma che è anteriore in realtà alla scelta della lingua.
E questa è una bella immagine, quella della lingua anche come un lavorio in effetti senza fine che poi diciamo va al di là della traduzione nella relazione che anche noi stessi abbiamo con la nostra stessa lingua. Il tempo di Moby Dick è purtroppo finito, è un tema che ci piacerebbe davvero continuare a esplorare, magari torneremo a farlo. Grazie davvero Prisca Agustoni per essere stata con noi, per essersi collegata insomma dal Brasile, lo apprezziamo molto, grazie davvero.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Prima di lasciare la linea al notiziario voglio davvero ringraziare tutti i nostri ospiti, Prisca Agustoni lo ha appena fatto, Paolo Di Paolo che è stato con noi fino a pochi minuti fa, ma anche grazie a Lorenzo Tomasin, professore di filologia romanza e di storia della lingua italiana all'Università di Losanna, e alla poetessa Laura Cervoni che ci ha raccontato il progetto Italo Calvino a scuola nel cantone di Ginevra. Grazie anche a Gabriele Annaboldi, regia quest'oggi con Paolo Borgonovo, grazie davvero per essere stati con me, con tutti voi all'ascolto, e a voi che va il mio ultimo ringraziamento e l'augurio di una piacevole giornata.